Come anticipato nella lezione precedente, ci occuperemo oggi della rappresentazione delle istruzioni all'interno del calcolatore e quindi siete pregati di riferirvi alla slide numero 41. In questa ci occuperemo della traduzione di un'istruzione in linguaggio MIPS nell'istruzione macchina corrispondente. Per farlo ci riferiremo all'esempio di somma che vedete indicato nella seconda riga. La prima frase della trasparenza ci ricorda qualcosa che sappiamo già, e cioè che le istruzioni, come i registri, come le parole all'interno della memoria, sono lunghi 32 bit. Trasparenza ci dice anche che ad ogni registro bisogna attribuire un numero che lo identifichi in maniera univoca. E quindi il registro T8, ad esempio, è rappresentato dal numero 8, S1 dal numero 17, S2 dal numero 18. Sappiamo anche che nelle nostre istruzioni potremo indicare in maniera equivalente $T0 oppure $8 direttamente. Prendiamo in considerazione ora il formato dell'istruzione come riportato nella slide. Ciascuno dei segmenti dell'istruzione è chiamato campo o in inglese field. Il primo e l'ultimo campo, che in questo esempio valgono 0 e 1 seguito da 5 zeri, che vuol dire 32, indicano al processore di eseguire l'operazione di somma. Guardiamo ora il secondo, il terzo e il quarto campo presente nell'istruzione. Ciascuno di questi campi si compone di 5 bit e questi tre campi servono per identificare i tre registri coinvolti nell'operazione. In particolare, il secondo campo contiene il numero 17, rappresenta il primo operando sorgente, cioè il registro S1. Il terzo campo contiene il numero 18, che corrisponde al registro S2, e rappresenta il secondo operando, il secondo addendo coinvolto nell'operazione. Infine, il quarto campo contiene il numero del registro in cui verrà immagazzinata la somma e, come vedete, il valore contenuto in questo campo è pari a 8 e quindi rappresenta la destinazione della mia operazione. Ultimo campo presente nell'istruzione di add che stiamo utilizzando come esempio non viene utilizzato e quindi i bit lì presenti sono posti a 0. Come sapete, la rappresentazione binaria riportata nella trasparenza rappresenta il linguaggio macchina, a differenza del formalismo simbolico add che vediamo nella seconda riga, che prende il nome di linguaggio assemblativo o assembly language. Se noi andiamo a contare il numero di bit presenti in ogni campo ed effettuiamo la somma, ci accorgiamo che, come atteso, la nostra istruzione è lunga esattamente 32 bit, come è lunga qualunque parola, ciascuna parola utilizzata in questo processore, mantenendo quindi fede al principio base che lega fra di loro la semplicità e la regolarità. Questo è il motivo per cui tutte le istruzioni di questo processore sono lunghe esattamente 32 bit. Come vedete nella trasparenza, a ciascuno dei campi delle istruzioni viene attribuito un nome per rendere più agevole la comprensione. Il significato del nome è questo. Il primo campo è indicato con la sigla OP, che sta per Operating Code. Si tratta dell'operazione base che viene richiesta. Questo di fatto è quello che abbiamo sempre chiamato codice operativo. Nei tre campi successivi trovate indicate le sigle RS, RT ed RD. RS e RT sono gli operandi coinvolti come sorgente nell'operazione, quindi il primo operando e il secondo operando. RD invece rappresenta il registro di destinazione che conterrà il risultato della nostra operazione. Il nome del quinto campo è Shift Amount, in qualche maniera entità della traslazione. Questo non è utilizzato, come ho già detto, nel caso dell'istruzione add, ma in realtà viene utilizzato nelle istruzioni di traslazione, di spostamento, lo shift che abbiamo già citato nell'azione precedente, e non credo che vi stupisca ritrovare che questo campo si compone di 5 bit, perché come potete immaginare l'ammontare della traslazione, l'entità della traslazione, il numero di bit di cui possiamo spostare un registro è variabile da 0, anche se 0 non è significativo perché lascerebbe tutto inalterato, ma da 1 fino a 31, e quindi serviranno 5 bit per identificare il numero di traslazioni che vogliamo effettuare in questa operazione. L'ultimo campo prende il nome di function. Function di fatto rappresenta una variante dell'operazione base definita nel campo codice operativo. Talvolta viene chiamato function code o codice funzione. Quindi in buona sostanza è un completamento della specifica che ci viene proposta dal codice operativo per l'operazione che vogliamo effettuare. Abbiamo così dato risposta alla richiesta finale della trasparenza che ci proponeva il seguente quesito. Riesce a indovinare cosa significhino i vari campi? Ci poniamo ora il problema di collocare tutto ciò che serve nel caso delle istruzioni di load e store all'interno del formato che abbiamo appena presentato. Come sappiamo, questa istruzione avrà bisogno di un codice operativo, avrà bisogno di identificare due registri, il registro che contiene l'indirizzo di memoria di riferimento per il vettore e un registro che sia la destinazione del trasferimento nel caso di lettura della memoria o la sorgente del trasferimento nel caso di scrittura in memoria. Sappiamo che nell'istruzione di caricamento esiste un campo che si chiama spostamento. La prima cosa che ci viene in mente è che in qualche modo ci sarebbe imposta dal mantenere lo stesso tipologia di campi per ogni istruzione, è quella di mettere questo spostamento all'interno, nello spazio dedicato al registro non utilizzabile, non utilizzato in queste istruzioni. E quindi cercare di collocare la nostra costante all'interno di questo campo da 5 bit resosi disponibile. Purtroppo però questa soluzione non è particolarmente efficace, perché con 5 bit noi abbiamo la possibilità di rappresentare 2 alla quinta, quindi 32 configurazioni differenti. In più, questo campo 5 bit dovrebbe servire per autorizzare spostamenti sia per incrementi sia per decrementi, quindi le 32 configurazioni serviranno per spostarsi in avanti o per spostarsi indietro. Quindi avremo, ahimè, la possibilità di spostarci solo da meno 16 a più 15 rispetto alla posizione corrente, che è realmente troppo poco. Quindi questi 5 bit sono un numero troppo limitato per essere utili. Quindi se passiamo ora alla trasparenza 42, abbiamo di fatto già preso in considerazione le prime due affermazioni. Stiamo trattando il load word e store word e ci siamo chiesti che cosa ci avrebbe imposto di fare il principio di regolarità che abbiamo enunciato. Allora, questo problema apre, se vogliamo, la strada a un terzo principio di progetto che è qui enunciato. Un buon progetto richiede dei buoni compromessi. Il compromesso scelto dai progettisti è stato quello di mantenere uguale la lunghezza di tutte le istruzioni, ma predisponendo non un solo formato, ma formati diversi per tipi di istruzioni differenti. Il formato che avevamo descritto prende il nome di formato di tipo R. R sta per register. Un secondo tipo di formato è quello che vedete rappresentato nella trasparenza e prende il nome di formato I, capiremo nelle prossime lezioni perché proprio i. Le istruzioni di trasferimento dati si appoggiano a questo formato. Noi avremo all'interno di questa istruzione i primi tre campi invariati. Il primo campo sarà ancora il codice operativo. I due campi successivi rappresenteranno due registri, che sono quelli che nelle istruzioni di load vengono utilizzate. In particolare, vedete nell'esempio load word $0,32 $S2 in parentesi. Allora, il registro T0 è il numero 8 ed è collocato e si colloca nel terzo campo del formato. Il registro S2 è il numero 18 e si colloca nel secondo campo del formato. Il numero 32 va a occupare il quarto campo del formato, che nasce dall'unione dei tre campi precedentemente citati per il formato R. Quindi, in sostanza, quello che abbiamo fatto è stato congiungere il campo dedicato al terzo bit, 5 bit, il campo dedicato allo shift amount, 5 bit ulteriori, il campo dedicato al function, 6 bit ulteriori, recuperando quindi in totale i 16 bit che possiamo dedicare allo spostamento che si può effettuare all'interno dell'istruzione. Capite bene che avere 16 bit vuol dire poter scegliere 2 alla 16 diverse possibilità. Siccome questi numeri possono essere sia positivi che negativi, questo vorrà dire che avremo metà dell'intervallo dedicato ai negativi e metà ai positivi. Quindi l'intervallo di spostamento in termini di byte sarà da meno 2 alla 15 fino a 2 alla 15 meno 1 rispetto alla posizione identificata dal registro puntatore, quello indicato in parentesi. Come appare sulla trasparenza, la domanda è: qual è il compromesso? La risposta è molto semplice. Avere più formati ha certamente reso più semplice implementare le istruzioni, ma questo è stato pagato con un hardware più complesso. I formati sono in realtà simili fra di loro, perché i primi tre campi, sia del formato R prima descritto, sia del formato I descritto ora, hanno le stesse dimensioni, hanno lo stesso nome, mentre quello che accade è che il quarto campo del formato I, in sostanza, nasce dall'unione dei tre campi del formato R, che erano il terzo registro, lo shift amount e il function. Come si fa a distinguere se un'istruzione utilizza il formato I o il formato R? La risposta a questa domanda è molto semplice. Ci farà capire qual è il formato che utilizziamo il campo codice operativo. Decodificato questo campo, si comprenderà quale formato l'istruzione che stiamo utilizzando ha bisogno per essere rappresentata. E quindi capiremo se i 16 bit finali saranno da trattare come tre campi indipendenti, o se invece saranno congiunti in un unico campo come l'offset che abbiamo appena commentato. Passiamo ora alla slide numero 43. Questa slide ci dice che i calcolatori sono costruiti secondo due principi chiave. Primo, le istruzioni sono rappresentate come numeri. Secondo, i programmi sono in memoria e possono essere letti o scritti proprio come numeri. Questo porta al concetto di programma memorizzato, che è il titolo della trasparenza. Nello specifico, all'interno della memoria noi possiamo ritrovare dati, programmi, file sorgente, file eseguibile, tutto ciò che possiamo trattare, il compilatore che ci permetterà di tradurre i programmi. Si potrà passare da un programma all'altro, che è caricato in memoria in zone identificate da indirizzi, semplicemente impostando il valore del program counter al valore di partenza del programma di nostro interesse. La trasparenza nella seconda parte ci fa vedere il classico ciclo macchina che ben conosciamo. Ogni istruzione, per essere eseguita, ha bisogno di essere prelevata dalla memoria, deve essere riconosciuta e deve essere eseguita. E quindi le istruzioni sono prelevate, come ci dice la prima frase puntata, e inserite in un registro speciale, particolare, che è l'instruction register. I bit in questo registro innescano, controllano, in senso lato, le successive azioni che devono essere eseguite. Quando ciò si è concluso, si passerà ovviamente a prelevare la prossima istruzione e a continuare col ciclo macchina che ben conosciamo, grazie al fatto che il program counter si è in autonomia aggiornato per puntare sempre all'istruzione seguente. Come ricordate, in questo processore le istruzioni hanno lunghezza pari a 4 byte. La memoria è organizzata a byte e questo ci fa capire come il valore del program counter durante la fase di fetch viene incrementato in automatico di 4 unità per essere sempre pronto a raggiungere la prossima istruzione che all'interno della memoria sarà collocata. A meno che non ci si trovi davanti a istruzioni di salto, in questo caso l'incremento automatico del program counter non avrà efficacia perché un nuovo valore nel program counter verrà immesso con le conseguenze che ben conosciamo. Passiamo ora alla slide numero 44. L'argomento che vedremo nelle prossime due trasparenze è propedeutico finalmente a permetterci di analizzare qualche esempio un po' più complesso. Quindi in particolare vedremo ora quelle che si chiamano istruzioni di controllo programma e quindi in particolare le istruzioni di salto condizionato e l'istruzione di salto incondizionato. Quando noi scriviamo dei programmi, si presenta spesso la necessità di effettuare delle iterazioni, quindi di ripetere una qualche operazione in base a un qualche numero che venga prodotto nei calcoli. Oppure potrà accadere che debbano essere scelti differenti flussi di istruzioni in base a condizioni che siano verificate. In termini ancora più semplici, potremmo dire nascerà l'esigenza di cambiare l'ordine sequenziale delle istruzioni. Guardiamo la trasparenza. Vediamo ora istruzioni che ci permettono di assumere delle decisioni. Quindi, come indicato, cambiare il flusso di controllo delle nostre istruzioni o, se vogliamo, cambiare quella che sarà la prossima istruzione che deve essere eseguita. Nel MIPS abbiamo due istruzioni che si chiamano istruzioni di salto condizionato, o in particolare il nome che si utilizza è branch. La prima è rappresentata dalla sigla BNE e sta a indicare il fatto che noi effettueremo il salto se la condizione che si verifica è quella di non uguaglianza. BNE sta per branch if not equal. Il confronto viene effettuato tra due registri, T0 e T1 nell'esempio della trasparenza. Se i due registri non sono uguali, sono diversi, si salterà alla posizione di memoria contraddistinta dal nome, dall'etichetta label che lì vedete indicata. All'interno dell'istruzione noi sappiamo che dovrà comparire uno spostamento da attribuire al program counter, perché questo è un salto condizionato e relativo alla posizione corrente del program counter. Quindi vedremo che in queste istruzioni troveremo nel campo operandi un numero espresso in complemento 2 che ci permetterà di andare più in là all'interno del programma o tornare a istruzioni precedenti di un tot. Quando scriviamo i nostri programmi saremo aiutati dall'assemblatore che ci eviterà l'onere di calcolare la differenza che intercorre tra la posizione corrente e la posizione da raggiungere. Noi potremmo semplicemente scrivere: vogliamo raggiungere, quando la condizione è verificata, una particolare istruzione che sarà identificata da un nome simbolico che la precede, il label che ricompare, quindi scriveremo label due punti e l'istruzione che vorremmo raggiungere. Ci penserà l'assemblatore a calcolare la distanza che intercorre e il numero da mettere nell'istruzione per quantificare il salto relativo che vogliamo effettuare. L'altra istruzione che vedete nella trasparenza, la successiva, prende il nome di branch if equal ed è l'operazione duale rispetto alla precedente, che dice: voglio saltare questa volta se i due radici sono uguali. Quindi branch if equal $0, $1 label vuol dire salta e raggiungi l'istruzione contrassegnata dal nome label se T0 è uguale a T1. Viceversa, se la condizione non è soddisfatta sia in questo caso come nel caso precedente, si procederà in sequenza a eseguire le istruzioni. Guardate il semplice esempio che è riportato nelle poche righe successive. Il codice in linguaggio C dice: if, quindi implementiamo il costrutto if, se i è uguale a j, io voglio che h sia uguale ad i più j. Ancora una volta attribuiamo le variabili i, j ed h a tre registri. In particolare, in questo caso, i sarà rappresentato il registro $S0, J dal registro $S1 ed H dal registro $S3. Notate che la condizione di uguaglianza del costrutto if è più comodamente ottenuta, realizzata con la condizione inversa. Infatti, invece che quando noi abbiamo uguaglianza vogliamo fare la somma, scrivendo in linguaggio assemblativo ci viene più comodo dire branch if not equal $S0, $S1 label vuol dire se S0 e S1 sono diversi vado all'etichetta label perché non voglio effettuare l'operazione di somma. Altrimenti, quindi nel caso in cui ci sia l'uguaglianza, come il costrutto in linguaggio C ci dice, effettueremo l'operazione di add $S3, $S0, $S1 e quindi effettueremo il calcolo di H uguale ad I più J che era riportato nel costrutto in linguaggio C. L'etichetta label è riconosciuta dal fatto che c'è un due punti che ci permetterà di contraddistinguere il luogo che vogliamo raggiungere. Come immaginate, nell'istruzione BNE dovrà comparire un numero che mi farà saltare l'istruzione di add. Questo numero verrà calcolato in automatico con le modalità che vedremo dal traduttore, il quale ovviamente nel calcolare la distanza dovrà anche tener conto del fatto che nel momento in cui l'istruzione BNE viene eseguita, il program counter in automatico si sarà preparato per eseguire l'istruzione seguente, la add, che nel caso in cui la condizione di il confronto che abbiamo utilizzato venga soddisfatta, non sarà eseguita perché si effettuerà realmente il salto. Abbiamo quindi introdotto le due istruzioni di salto condizionato relativo al program counter, quindi istruzioni che saltano se si verifica una certa condizione, sono uguali registri, sono diversi registri, e saltano non sovrascrivendo il program counter ma modificandolo grazie a uno spostamento che comparirà all'interno dell'istruzione e che sarà calcolato dall'assemblatore. Il nostro lavoro di programmatore sarà semplificato perché ci basterà contraddistinguere il luogo da raggiungere con un nome simbolico e scrivere nell'istruzione quel nome simbolico come prima detto. Passando alla slide numero 45, qui viene proposta l'ultima delle istruzioni di salto, e questa volta abbiamo un'istruzione che in parte vi avevo anticipato alla conclusione della nostra introduzione, quando abbiamo visto l'ultima slide del file denominato introduzione, ed è l'istruzione di jump. Questo è un salto incondizionato, vuol dire che salterà sempre quando si raggiunge l'istruzione. E quindi concettualmente non credo che vi stupisca che la sintassi sia J, che è la lettera che identifica l'istruzione jump, label, che rappresenta l'indirizzo a cui andare. Concettualmente l'idea è: voglio andare esattamente a quell'indirizzo. Come vi avevo già anticipato, l'intero indirizzo non potrà comparire all'interno dell'istruzione, perché altrimenti non sarebbero sufficienti i 32 bit che noi abbiamo a disposizione. 6 bit per il codice operativo, 32 bit per l'indirizzo darebbero luogo come somma a 38 bit, ma ogni istruzione sappiamo che in questo processore è lunga 32 bit. Guardiamo insieme l'esempio che qui viene proposto. A sinistra c'è il costrutto in linguaggio C, il classico costrutto if then else, a destra la corrispondente codifica in linguaggio assemblativo. Il costrutto in linguaggio C ci dice fondamentalmente: effettuiamo un confronto tra le due variabili i e j. Se i e j sono uguali, facciamo un'operazione; se sono diversi, ne facciamo un'altra. Se vi può essere di aiuto, provate a immaginare di disegnare un piccolo flowchart, un piccolo diagramma di flusso corrispondente al costrutto if then else. Questo diagramma di flusso vedrebbe comparire il rombo, che è il simbolo usato per i test, nel quale scriveremo i uguale a j, punto di domanda. Le due possibili uscite da questo blocco saranno attive nel caso in cui la condizione sia soddisfatta, quindi i uguale a j, quindi sì, oppure dall'altro lato del rombo l'uscita sarà percorsa quando avremo i diverso da j. Queste due strade distinte prevedranno da un lato la somma delle due variabili i e j, dall'altro la sottrazione fra le variabili i e j. In ambo i casi metteremo il risultato in H, e comunque, conclusa questa operazione di somma o sottrazione che sia, noi vorremmo riprendere il flusso riunificando le strade. Quindi l'ipotetico flowchart prevederebbe in alto un rombo, due rettangoli che sono due blocchi operativi, uno a sinistra e uno a destra, che poi si ricongiungono per far procedere il nostro programma. Come accade nei nostri piccoli esempi che fin qui abbiamo visto, dovete immaginare di avere un'associazione fra le variabili H, I e J e i registri che le istruzioni in linguaggio assemblativo utilizzeranno. Quindi in questo esempio ad H attribuiremo il registro $S3, a D attribuiremo S4, quindi lo indicheremo con $S4, a J attribuiremo S5 e quindi lo indicheremo con $S5. Vi prego di notare ancora una volta che il costrutto in linguaggio C diceva: se sono diversi fai la somma. A noi converrà fare il test sulla condizione opposta, quella dell'uguaglianza. E quindi noi diremo: se S4 e S5 sono fra di loro uguali, vai all'etichetta identificata dal nome lab1, label1, che vedete due righe più in basso, e quindi raggiungeremo l'istruzione che ci permette di effettuare la sottrazione sub $S3, $S4, $S5. Quindi avremo calcolato l'i-j relativo all'else del costrutto in linguaggio C. Altrimenti non avremo il salto, effettueremo la somma, che è la seconda riga riportata nel codice, add $S3, $S4, $S5, che vuol dire H uguale a D più J. Ed effettuata questa somma, adesso però dobbiamo fare attenzione che non dobbiamo eseguire la sottrazione, ma dobbiamo saltare più avanti. E questo è il significato del salto incondizionato J che abbiamo appena introdotto. J lab 2 dice: non eseguire l'istruzione sub, ma vai più avanti a raggiungere l'istruzione che ricongiunge le due strade del costrutto if then else all'etichetta che lì è identificata, e da quel punto in avanti compariranno le istruzioni che permettono il proseguo del nostro programma. Siccome negli esempi che vedremo di qui d'ora in poi, di qui in avanti, magari servirà qualche variabile in più, vedrete che nelle prossime trasparenze l'attribuzione variabili a registri verrà identificata in chiaro sulla trasparenza per non doverla comprendere o magari prenderne nota per correttamente interpretare quanto riportato. Come vi avevo anticipato, qualche volta accadrà che vedremo degli esempi non previsti nelle slide di Hennessy e Patterson che stiamo utilizzando. Per questo dobbiamo fare riferimento a un nuovo file che prende il nome di Nuove, capitolo 3 e 4. Sono delle slide aggiuntive che io ho predisposto, ma che riprendono tipicamente degli esempi presenti sul testo di riferimento. Quindi ci spostiamo adesso nell'altro file. L'altro file che considereremo, come vedete, avrà nella sua prima slide, nelle sue prime due slide, due esempi aggiuntivi che ci proporranno due tipi di cicli che possiamo realizzare con le istruzioni fin qui viste per fare dei calcoli semplici, ma che saranno un po' più complicati rispetto a che fin qui abbiamo avuto occasione di vedere. Per capire a quale slide facciamo riferimento, troverete scritto addendo numero 1 alla slide 45, addendo numero 2 alla slide 45. Come è noto, prendere una decisione risulta importante sia per scegliere fra due alternative, come abbiamo visto nell'esempio appena commentato, ed è di fatto quello che accade nei costrutti if, ma anche per ripetere un calcolo più volte, come avviene nei cicli e come vedremo nei prossimi esempi. Nella prima slide commenteremo l'esempio di ciclo con un indice variabile all'interno di un vettore. Il secondo sarà invece il classico ciclo while. Prendiamo ora in considerazione il primo esempio, quello della slide numero 1 aggiuntiva. Come vedete, viene proposto un codice in linguaggio C che si compone di tre statement, tre righe, che fondamentalmente ci fa vedere come si vogliono prendere gli elementi di un vettore identificati con AI. Il valore di questi elementi viene sommato in maniera reiterata, muovendosi all'interno del vettore di J in J. Si fa un controllo per vedere l'indice del vettore se ha raggiunto un certo traguardo e se non l'ha raggiunto il ciclo si ripete. Quindi, come potete intuire dalla codifica al linguaggio C, questa breve porzione di codice permette di sommare gli elementi del vettore distanti fra di loro j posizioni a partire dall'iesimo, dall'elemento del vettore di indice i, per finire all'elemento del vettore di indice h escluso. Per poter comprendere come questo programma possa essere realizzato in linguaggio assemblativo, come prima cosa vi chiedo di esaminare la corrispondenza, l'attribuzione dei registri alle variabili che è riportata in coda alla trasparenza, in fondo alla trasparenza. Come vedete, ci sono le variabili del codice linguaggio ad alto livello, linguaggio C, che sono le variabili G, H, I, J. E sarà indispensabile comprendere, conoscere qual è l'indirizzo di inizio del vettore A che queste istruzioni tratteranno. I registri coinvolti avranno questa attribuzione. Come leggete, $S1 sarà attribuito alla variabile G, S2 identificato da $S2, H, S3I, S4J. E useremo il registro S5 per indicare l'indirizzo di inizio del vettore A sul quale intendiamo lavorare. La parte di programma in linguaggio assemblativo inizia con l'etichetta L1 che ci servirà nell'istruzione che permetterà di ripetere il ciclo fino a che non abbiamo finito. La prima istruzione, anzi le prime due istruzioni, sono due somme. Queste due somme, come il commento riportato a fianco ci permette di ben comprendere, servono per calcolare il prodotto 4 per i, perché come sappiamo, ad ogni elemento del vettore abbiamo voluto attribuire una word. La nostra memoria è organizzata a byte e quindi serve muoversi di 4 byte in 4 byte per passare da un elemento del vettore all'altro. Quindi vedete che la variabile S3 che rappresenta i verrà sommata a se stessa nella prima istruzione e il risultato parziale ottenuto sarà depositato temporaneamente in questo registro che chiamiamo T1. Successivamente T1 viene sommato a se stesso per produrre il nuovo valore che sempre in T1 verrà collocato, che rappresenta il quadruplo di i. Come sappiamo, avremmo potuto al posto di queste due add utilizzare una singola operazione di traslazione, perché moltiplicare per 4 si ottiene più rapidamente con le traslazioni. E quindi avremmo potuto scrivere SLL, che vuol dire Shift Left Logical, $T1, $S3,2. Perché 2 è il numero di spostamenti che vogliamo che vengano effettuati, S3 è il registro che contiene l'informazione da traslare, T1 conterrà il risultato della traslazione. Non è importante se abbiamo eseguito le due somme o la traslazione, quello che ci importa è che arrivati alla terza istruzione presente nella trasparenza, ritroviamo add $T1, $T1, $S5 separati da virgole. Vuol dire che all'indirizzo di partenza del nostro vettore, che è contenuto in S5, noi andremo a sommare 4 volte i. E questo ci permetterà di avere in T1, a conclusione della somma, l'indirizzo dell'elemento i che dalla memoria noi vogliamo leggere, perché, come sapete, il vettore sarà collocato all'interno della memoria. La load word che vedete ci dice: leggiamo l'elemento i dalla memoria e questo elemento lo collochiamo all'interno di T0. Come notate, il puntatore alla memoria indicato in parentesi nella sintassi di istruzione è il registro T1 che abbiamo predisposto con le istruzioni precedenti. Lo 0 che è anteposto alla parentesi che contiene l'indirizzo, che contiene il registro che ha al suo interno l'indirizzo, poteva essere evitato, ma rappresenta lo spostamento che vogliamo attribuire per raggiungere l'elemento del vettore di interesse. Avendo letto adesso T0, potremo procedere con l'accumulo, con l'incremento del valore di G e quindi l'istruzione che vedete, add $S1, $S1, $T0, servirà per realizzare la somma di G più l'elemento che abbiamo appena letto per produrre il nuovo valore della somma parziale G. Fatto tutto ciò, potremo incrementare con l'istruzione di add che vedete il valore di i di j, perché ci potremo predisporre allo spostamento di j posizioni più avanti. L'istruzione è add $S3, $S3, $S4. In conclusione, il programma ci dice: se il valore di S3 che abbiamo prodotto, quindi se i più j che abbiamo ora calcolato, risulta diverso, risulta differente rispetto ad $S2 che contiene il valore di H, vorrà dire che dovremo ripetere il ciclo e quindi andremo ad L1 se è confermata la disuguaglianza tra I e H. Se invece I è diventato uguale ad H, questo ciclo si concluderà e la porzione di codice avrà realizzato l'obiettivo proposto dalla codifica in linguaggio C nella parte superiore della trasparenza. Per la cronaca, tenete presente che le sequenze di istruzioni che si concludono con un salto alla prima istruzione sono piuttosto importanti durante la fase della traduzione per la compilazione e prendono il nome di blocco base. Quindi un blocco base è una sequenza di istruzioni che non contiene né istruzioni di salto al proprio interno, con la sola eccezione ovviamente della fine, né etichette di destinazione dei salti intermedie, con l'eccezione ovviamente della prima etichetta all'inizio di questa porzione. Una delle prime fasi della compilazione prevede di suddividere il programma nei blocchi base di cui esso è composto. Passiamo ora ad esaminare la slide numero 2 che contiene un ciclo while. Guardiamo il codice come prima in linguaggio C per poi comprendere come questo venga trasformato, tradotto in linguaggio assemblativo. Il codice in linguaggio C è molto breve, dice while se i v uguale a k, i uguale i più j, punto e virgola. Vuol dire che dovremo scandire gli elementi di un vettore a partire dall'elemento di indice i, spostandoci ogni volta di j posizioni, e questo verrà reiterato, ripetuto, fino a quando non troveremo il primo elemento del vettore che ha un valore diverso da k. Quando questo viene trovato, il ciclo while si conclude. Ancora una volta vi chiedo di guardare la parte bassa della trasparenza, nella quale sono evidenziati i registri attribuiti alle variabili. In particolare, il registro S3 è attribuito alla variabile i, S4 alla variabile j, che sono gli indici, l'indice e lo spostamento attribuito all'indice che useremo nel nostro programma. S5 è attribuito al valore k che ricercheremo all'interno del nostro vettore, e infine S6 rappresenterà l'indirizzo inizio del vettore di nostro interesse, quindi l'indirizzo di memoria in cui è collocato il primo elemento del vettore. Le prime due istruzioni prevedono un'etichetta loop di utilità ancora una volta per reiterare il salto, per reiterare il ciclo, e due istruzioni di add che hanno lo scopo in comune con quanto visto nell'esempio precedente, cioè quello di moltiplicare i per 4, avendo attribuito ad ogni elemento del vettore una word, quindi 4 byte. Add $t1, $s3, $s3 equivale a moltiplicare i per 2, quindi basterà sommare di se stesso. Add $t1, $t1, $t1 equivalrà a sommare 2i con se stesso e quindi a ottenere i 4i che ci serve e che nella successiva istruzione andremo a sommare al punto di partenza, all'indirizzo di partenza del nostro vettore 6v. Quindi add virgola t1 virgola t1 virgola s6 ci permetterà di avere in t1, dopo aver effettuato la somma, l'indirizzo dell'elemento del vettore di nostro interesse. Come nell'esempio precedente, le prime due istruzioni di somma potevano lasciare il posto a una singola istruzione di traslazione sll $t1 virgola $s3 virgola 2. Il valore di T1 rappresenta l'indirizzo dal quale vogliamo prelevare il nostro dato, e questo è quello che fa l'istruzione di load word. Load word $t0, virgola 0, aperta parentesi, $t1, chiusa parentesi, serve per mettere in T0 l'elemento all'iesima posizione del vettore save. Ora facciamo il confronto tra quello che abbiamo letto contenuto in T0 e H, che è il parametro, il valore, la costante di riferimento. E quindi branch if not equal $t0 $s5 exit vuol dire che concludiamo il nostro ciclo se abbiamo ritrovato che questo valore è diverso dal valore di K. Viceversa, se questo valore sarà uguale a k, dovremo procedere all'interno del nostro programma. Effettueremo quindi la somma di i più j per ottenere il nuovo indice i che ci servirà per la prossima lettura e salteremo al loop. Questo è il significato delle istruzioni add $s3, $s3, $s4 che produce il nuovo id. E successivamente avremo questo salto incondizionato J-loop che ci permetterà di ripetere il ciclo. Quando finalmente sarà stato trovato il valore dell'elemento del vettore diverso da k, questo valore sarà restituito in t0 e in t1 avremo l'indirizzo del vettore corrispondente alla posizione che avrà incontrato il primo valore differente rispetto a k. Notate che anche in questo caso è risultato conveniente utilizzare la condizione inversa. Il codice linguaggio C diceva fino a che sono uguali, ripeti, qui noi diciamo quando troviamo la disuguaglianza, concludi e vai ad exit. Con i due esempi visti abbiamo avuto la possibilità di dare risposta alla domanda che trovavamo in coda alla slide numero 45, che ci chiedeva come fare a costruire dei cicli. Vi prego ora di passare alla slide numero 46 della raccolta principale delle trasparenze, in cui, come già è accaduto, incontriamo una slide riepilogativa che ci dice, ci propone cosa abbiamo visto fin qui. La prima parte della trasparenza elenca le istruzioni fin qui analizzate e ne compendia, ne spiega in maniera molto sintetica il significato nella parte destra a fianco alla sintassi delle istruzioni. Di fatto in questa tabella ritroviamo le prime due istruzioni che rientrano nella categoria delle istruzioni aritmetiche, la somma e la sottrazione che abbiamo già visto, che come sappiamo lavora contro operandi e dati nei registri. Le successive due istruzioni di load e store rientrano nella categoria di istruzioni che prende il nome di istruzioni di trasferimento dati. Ancora una volta serviranno per leggere o scrivere in memoria. Il dato, ovviamente, nel caso della load, dalla memoria va al registro, nel caso della store, dal registro va alla memoria. Nelle slide precedenti abbiamo visto le nuove istruzioni di branch e di jump. In particolare abbiamo visto le due istruzioni di branch if equal e branch if not equal, che rappresentano due salti condizionati. Il salto avviene se è verificata la condizione del confronto oppure se non è verificata la condizione del confronto, quindi l'uguaglianza o la disuguaglianza. Come sappiamo, all'interno dell'istruzione comparirà il nome di un'etichetta, che verrà in realtà sostituita dal numero da attribuire come spostamento al program counter per raggiungere l'istruzione attesa. A differenza di quello che accade nell'istruzione di jump, JLabel nella trasparenza, che ci dice di saltare in modo incondizionato, quindi è un salto incondizionato, all'etichetta che compare all'interno dell'istruzione. Questa etichetta, come sappiamo, concettualmente dovrebbe lasciare il posto all'indirizzo che vogliamo raggiungere. Se noi guardiamo adesso la parte bassa della trasparenza, ritroviamo i due formati che già conoscevamo, il formato R e il formato I, ma poi troviamo un nuovo formato che prende il nome di formato J, e questo è il terzo ed ultimo dei formati previsti dalle istruzioni del processore che stiamo studiando. Il formato R, come sappiamo, è quello di cui fanno uso le istruzioni di somma e sottrazione. Abbiamo già detto che le istruzioni di load e store fanno uso del formato I, e in particolare in questo formato, per queste istruzioni, troveremo il primo campo, che è il codice operativo, che si compone di 6 bit, i due campi successivi, ciascuno da 5 bit, che rappresentano i due registri coinvolti nell'operazione: uno è l'indirizzo a cui vogliamo andare, l'altro è il registro coinvolto nello spostamento. Infine, nei 16 bit dell'indirizzo troviamo un numero espresso in complemento a 2 che ci dice di quanto dobbiamo modificare il puntatore alla memoria e il puntatore al vettore in avanti o indietro. Si tratta di un numero che, essendo di 16 bit, ci dà la possibilità di selezionare 2 alla 16 diverse possibilità, metà per i positivi, metà per i negativi. Quindi i nostri numeri andranno da meno 2 alla 15 a 2 alla 15 meno 1, e quindi lo spostamento che nel vettore potremo effettuare rispetto alla posizione indicata dal registro sarà quella che abbiamo appena citato. La domanda che vi potrei porre è la seguente. Il numero davanti alla parentesi che identifica l'indirizzo potrà essere qualsiasi. Ci sono dei vincoli sul fatto che questo numero possa assumere un valore o un altro? Questa risposta la risposta a questa domanda l'abbiamo già data quando abbiamo detto che per effettuare dei caricamenti di parole o delle scritture di parole dovremo produrre degli indirizzi che siano allineati, quindi indirizzi che siano multipli di 4, perché una Word occuperà 4 byte di memoria. Nelle nostre lezioni a un certo punto capiremo che molte cose che si gestiscono nei programmi sono Word, ma capiremo che a volte servirà leggere dei byte, numeri più piccoli, rappresentati da soli 8 bit, o magari caratteri in codifica ASCII. E credo che non vi stupirà, quando arriveremo a parlare di questo, scoprire che esisteranno istruzioni del tipo load byte, store byte. Leggo un byte dalla memoria, scrivo un byte in memoria. Per esempio, leggo un carattere in codifica ASCII, che come sappiamo richiede 8 bit, oppure scrivo in memoria un carattere in codifica ASCII, sempre da 8 bit. Ma vedremo anche che sarà possibile leggere dei caratteri codificati nella codifica Unicode, quindi non ci stupirà ritrovare load half word, LH è la sigla, store half word, SH è la sigla. Questo potrebbe essere di interesse anche quando avremo la necessità di gestire dati che siano correttamente rappresentati per la quantizzazione che noi vogliamo avere, per la precisione di rappresentazione, non con 8 bit perché magari non bastano, ma magari con 16, e vi prego di ricordare l'esempio del sistema di pesatura che a fondamenti informatica avevamo visto e che abbiamo richiamato all'inizio delle nostre lezioni. Ora la domanda che vi pongo è la seguente. Proviamo a immaginare come collocare gli ingredienti che servono per le istruzioni di salto condizionato, branch if not equal e branch if equal, che vedete nella trasparenza, all'interno dei formati che lì sono raffigurati. Se ci pensate bene, c'è una certa analogia con le istruzioni di lettura e scrittura in memoria, perché anche in questo caso noi avremo bisogno di identificare, oltre al codice operativo, due registri del set dei registri del processore, che come sappiamo sono identificati a 5 bit, per lo scopo di verificare la congruenza della condizione che stiamo controllando. Quindi se i due registri sono uguali o sono diversi. Quindi capite che il formato che meglio si presta a rappresentare le istruzioni di branch è il formato I, nel quale quindi avremo il codice operativo, l'identificativo dei due registri e infine un indirizzo da 16 bit, una quantità da 16 bit che utilizzeremo per modificare il program counter, per dire vogliamo saltare in avanti o indietro di 100 o di 1000 indietro e così via. Però qui c'è una differenza da tenere in conto rispetto al caso delle letture e scritture. E in particolare la domanda che vi pongo è la seguente. Qual è il punto di partenza da cui ci muoviamo? Lo sappiamo, il punto di partenza da cui ci muoviamo nei salti all'interno dei programmi è il program counter. Questo indirizzamento si chiama indirizzamento relativo al program counter, perché il program counter mi dice in condizioni normali dovrei andare alla cella 1000. Ma se si verifica il salto, io voglio andare non a 1000, ma a 1000 più uno spostamento. Oppure se è stato un salto indietro, a 1000 spostandomi indietro di 100 posizioni. Allora, la domanda che voi pongo è la seguente. Il valore che nel program counter noi avremo può essere qualsiasi o ha dei vincoli? La risposta a questa domanda noi la conosciamo già. Sappiamo che ogni istruzione si compone di 4 byte. Quindi sappiamo che il program counter, nella sua evoluzione naturale, quando non abbiamo salti, si autoincrementa di 4 in 4. Quindi nel program counter avremo comunque sempre un numero che rispetta il vincolo di allineamento, quindi nel program counter comunque avremo un numero che è un multiplo di 4, perché quando leggeremo un'istruzione ci basterà identificare il primo byte di questa istruzione e leggeremo in automatico tutti e 4 i byte successivi che caratterizzano la mia intera istruzione. Quindi quello che noi vedremo è che il program counter, e lo vedremo bene quando utilizzeremo l'ambiente di collaudi, il program counter andrà di 4 in 4. Quindi la posizione di partenza, poi più 4, alla seconda istruzione più 4 alla terza, più 4 ancora e così via. Perché vi sto facendo questo ragionamento? Perché questo ha una conseguenza sul numero che rappresenta lo spostamento. Lo spostamento che noi potremmo attribuire dal punto di vista numerico potrebbe essere un qualunque numero variabile di 1 in 1. Ma quando noi diremo voglio andare più avanti di 3 istruzioni, cosa vorrà dire nella realtà? Vorrà dire che noi vorremmo andare avanti non di 3 byte, ma di 3 per 4 byte, perché le istruzioni richiedono 4 byte. Allora, notate per cortesia che i 16 bit che troveremo nel campo del formato I, che prende il nome di indirizzo, quello dedicato all'immagazzinamento della costante, sarà un numero che, espresso in complemento 2, avrà una variabilità da meno 2 alla 15 a 2 alla 15 meno 1. Ma badate bene, questo numero, che è variabile ovviamente in modo libero di 1 in 1, non rappresenterà lo spostamento da attribuire come byte, ma bensì come istruzioni, quindi come word. Allora, se in quello che vi ho detto mi avete seguito, avrete anche compreso che questo numero, prima di essere sommato al program counter, ha bisogno di essere manipolato. Se noi sommassimo al program counter, ad esempio 7, otterremmo un numero che viola il vincolo di allineamento, perché non sarebbe un multiplo di 4. Un numero multiplo di 4 per definizione, che è quello nel program counter, più un numero che non è un multiplo di 4, ovviamente dà luogo a un numero che non è multiplo di 4. Allora, il piccolo artificio che viene utilizzato è quello di prendere, di calcolare di quante istruzioni noi vorremmo muoverci. E questo lo calcola ovviamente l'assemblatore. L'assemblatore capirà, quando noi diremo che vogliamo andare a un'etichetta poi, capirà qual è la distanza che intercorre tra la posizione che vogliamo raggiungere e quella in cui siamo, e questa distanza sarà calcolata in byte. Quindi si capirà quanti byte di distanza ci sono. Questo numero di byte certamente sarà un numero multiplo di 4. Allora, prima di collocarlo all'interno del campo dell'istruzione, questo numero verrà diviso per 4, perché vorremmo identificare con questo numero di quante istruzioni ci vogliamo muovere. Quando il processore in esecuzione decodificherà l'istruzione e preleverà questo campo da 16 bit, prima di sommarlo al program counter, cosa farà? Ovviamente lo moltiplicherà per 4. Quindi se vorremmo saltare 10 istruzioni in avanti, dentro l'istruzione troveremo 10, ma vorrà dire che dovremo saltare di 40 in avanti. Quindi questo valore verrà moltiplicato per 4. Quindi avremo la possibilità, con questo numero di 16 bit, avremo la possibilità di scegliere di muoverci in un intervallo da meno 2 alla 6, 2 alla 15 a 2 alla 15 meno 1 word, che in realtà è come se fossero meno 2 alla 17, 2 alla 17 meno 1 byte. Questo perché quel numero da 16 bit, prima che venga utilizzato, verrà in automatico moltiplicato per 4. Avendo quindi il punto di partenza, che è certamente un numero multiplo di 4, il valore del program counter, che in automatico si è aggiornato in fase di fetch con un incremento di 4. Aggiungeremo a questo uno spostamento dove questo spostamento sarà sicuramente un multiplo di 4, perché mi dirà di quante istruzioni io mi vorrò muovere all'interno del mio programma. Cerchiamo ora di capire come collocare nei campi delle nostre istruzioni ciò che serve per eseguire le istruzioni di jump. Sappiamo che l'istruzione di jump ha bisogno ovviamente del codice operativo e concettualmente avremo bisogno di specificare un intero indirizzo. Ma se ricordate quella breve anticipazione che vi ho proposto alla conclusione del file di slide che si chiamava introduzione, abbiamo certezza che un intero indirizzo dentro l'istruzione non potrà trovare posto perché l'indirizzo si compone di 32 bit. Allora, quello che accade è che, rispettando in qualche modo il principio di regolarità che abbiamo già citato almeno un paio di volte, quello che faremo è modificare il formato I delle istruzioni in un nuovo formato che si chiama formato J, ed è il formato di jump, in cui il primo campo del codice operativo, come era inevitabile, rimane assolutamente inalterato, perché quando leggiamo questi bit dobbiamo capire cosa fare. Poi però giuntiamo insieme i tre campi del formato I, cioè quello dedicato ai due registri e quello dedicato alla costante da 16 bit, per comporre una nuova costante, un nuovo indirizzo da 26 bit. 26 non sono 32, 26 bit non sono 32, quindi non potremo rappresentare un indirizzo. Ma siccome sappiamo che gli indirizzi che vorremmo raggiungere saranno indirizzi allineati, indirizzi di istruzione, indirizzi multipli di 4, quei 26 bit che nel campo del formato J vedete, è come se fossero 28, perché io so già che qualunque indirizzo che nel program counter sarà presente avrà 2 bit a 0 in fondo. Il program counter va di 4 in 4. Allora, questi 26 bit, prima che di essere utilizzati, verranno traslati di due posizioni a sinistra, cioè il valore che avremo ricevuto verrà moltiplicato per 4. Quindi avremo di fatto 28 bit che arrivano con l'istruzione. Ne mancano 4. Come vi avevo anticipato, i 4 bit vengono ereditati dal program counter. Cioè, prenderemo il program counter corrente, quello che in automatico si è incrementato in fase di fetch, andremo a sovrascrivere gran parte del nostro program counter, i 28 bit bassi, con quello che riceviamo dall'istruzione. In particolare, i 2 bit più bassi saranno identicamente uguali a 0. I 26 bit, dal B di peso 2 al B di peso 27, verranno sovrascritti con quello che arriva dall'istruzione. Infine, i bit da 28 a 31, quindi i 4 bit più significativi, resteranno invariati. Questo vorrà dire, come già vi avevo anticipato, che non si potrà raggiungere qualunque posizione in memoria. Potrebbe accadere che la posizione a cui vogliamo andare si trovi in un macro blocco diverso rispetto a quello corrente, perché i 4 bit più significativi identificano 2 alla quarta, quindi 16 macro blocchi, caratterizzati dall'avere i primi 4 bit tutti a 0, o piuttosto che a 001, a 0010, fino a 111, 1, quindi 4 volte 1. Vedremo nei prossimi giorni come fare a gestire il caso realmente raro di un salto che ci imponga di andare fuori da questo macro blocco che, come sapete, essendo identificato da 28 bit, sarà ampio 256 megabyte. Infine, volevo ricordarvi, anche se sulla trasparenza non è riportato, l'istruzione che si chiama Jump to Register. È l'istruzione che useremo alla fine dei nostri sottoprogrammi. L'abbiamo già visto nell'esempio preliminare di scambio di elementi in registri. Lì abbiamo trovato JR31 che stava a indicare il fatto che volevamo effettuare un salto alla posizione che il registro 31, quindi il return address, aveva immagazzinato. Quindi in buona sostanza era l'equivalente di un return al punto di partenza e questo ritorno veniva ottenuto riversando, riportando il valore del return address all'interno del program counter. Allora, il jump to register, che è usato nel costrutto nei sottoprogrammi, avrà bisogno dei 6 bit di codice operativo e avrà bisogno banalmente di soli 5 bit ulteriori per identificare il registro che contiene l'indirizzo che verrà magari generato nel caso di una chiamata sottoprogramma, ma che potrebbe essere anche ottenuto, come vedremo nel prossimo esempio che vi proporrò, come risultato di elaborazione, risultato di calcoli. Potremo calcolare l'indirizzo al quale vorremmo trovare la prossima istruzione. Questo potrà essere particolarmente utile in alcuni casi, come quello che fra poco, che nella prossima lezione vi proporrò. Vi ricordo inoltre l'istruzione, ancora qui non indicata, di Jump and Link. L'istruzione di Jump and Link, JAL è la sigla, poi la incontreremo nelle nostre slide, è un'istruzione lievemente diversa rispetto al Jump. Farà uso dello stesso formato, avrà un codice operativo differente, ma userà ancora 26 bit per specificare dove si trova il sottoprogramma che vogliamo raggiungere. Quindi questo valore comunque verrà inserito con gli opportuni aggiustamenti che vi ho citato, moltiplicare questo valore per 2 e andare a sostituire i 28 bit bassi del program counter, mantenendo inalterati i primi 4. Ma attenzione, questo non è un salto normale, è un salto che deve predisporre, deve metterci nelle condizioni di tornare alla fine del sottoprogramma. Il nome Jump and Link vuol dire salto e creo un collegamento. Forse sarebbe stato più giusto dire creo un collegamento e salto, perché temporalmente prima creo il collegamento e poi effettuo il salto. La domanda che vi pongo è: come viene creato il collegamento? Conosciamo già la risposta. In questo processore, quando si fa una chiamata sottoprogramma, il valore del program counter che si è predisposto a fine del fetch, quindi il valore del program counter aggiornato alla prossima istruzione, non deve essere perso e non viene perso copiandone il contenuto all'interno del registro di ritorno, all'interno del registro return address. Per il resto è tutto uguale. Quindi, messo da parte il return address, potremo finalmente saltare alla prima istruzione del nostro sottoprogramma. Ahimè, dovremmo avere l'accortezza, se siamo in un sottoprogramma e vogliamo chiamarne un altro, di salvare questo return address all'interno della memoria, all'interno della pila, perché non possiamo effettuare chiamate nidificate avendo un solo return address presente all'interno del processore. Come abbiamo già avuto occasione di dire, il caso delle chiamate nidificate è molto meno frequente rispetto alle chiamate normali, quelle di un solo sottoprogramma, e quindi in questo processore la gestione di questa situazione, un solo sottoprogramma che viene richiamato, chiamato e poi chiuso, è quella che viene privilegiata dal punto di vista dei tempi di risposta. Non salveremo il program counter in memoria, lo salviamo all'interno della nostra CPU, perché questa informazione sarà così più rapidamente reperibile e utilizzabile. Con questo concludiamo la lezione odierna e vi anticipo già che nella prossima lezione faremo un breve cenno a qualche nuova istruzione che risulta utile nella scrittura dei programmi, che ci permetterà anche di fare dei confronti, ma non confronti come quelli effettuati da BEQ e BNE, che sono confronti di uguaglianza o di disuguaglianza tra registri, ma confronti di minore. Quindi Viste queste istruzioni, poi vedremo un esempio particolarmente significativo nel quale vi anticipo fin d'ora che, come non di rado accade, la prima cosa che ci verrebbe in mente di fare ci porterebbe a scrivere tante istruzioni, ci porterebbe ad avere lunghi tempi di esecuzione. Invece, meditando un attimo, riflettendo un attimo su quale sia il problema, su come affrontarlo, troveremo una soluzione realmente particolarmente efficiente che avrà il duplice vantaggio di richiedere pochissime istruzioni e soprattutto di essere particolarmente rapida all'atto dell'esecuzione. Non vi anticipo oltre, avremo modo di parlarne quando troveremo una soluzione per il costrutto case switch che in parte conoscete già perché l'avete già visto a Fondamento Informatica nella programmazione del linguaggio C. Con questo concludiamo la lezione odierna.